Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto, un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa in questo giovedì 14 dicembre 2023. Inizieremo anche oggi la nostra trasmissione su tematiche alimentari, però sarà una trasmissione un po' anomala, spero, perché oltre a trattare tematiche alimentari, oggi è il primo giorno di sperimentazione della nostra radio con una modalità di trasmissione diversa. Allora io lascio libera la linea telefonica. Se qualcuno vuole fare una chiamata e dirmi se sente, sarebbe una bella cosa, perché così potremo sapere da dove chiama e con quale metodo ci sta sentendo. Questa sarebbe una cosa utile, se la potete fare, fatela. Io intanto vado avanti nel leggere gli argomenti, però se c'è qualche telefonata, poi ho sentito stamattina c'erano dei problemi nella ricezione delle telefonate, almeno questo speriamo di averlo risolto e quindi cerchiamo di vedere almeno se questo problema è risolto. Allora, io intanto passo a leggervi articoli che oggi ho tratto da un sito diverso da quello che di solito consulto, proprio perché avevo problemi di tempo nel preparare la trasmissione. Molti articoli che traggo, tutti quelli di oggi, dal sito l'indipendente.online nel settore consumo critico, generalmente portato avanti da Giampaolo Usai. Sono degli articoli interessanti. Adesso c'è una telefonata di prova, vediamo un po'. Pronto, Radio Cooperativa?
Buongiorno, parla Michele della zona di Cittadella.
Grazie Michele di aver telefonato.
Guarda, ho appena sentito il suo diciamo richiesta di informazioni.
Sì,
mi capita qualche volta di ascoltare la vostra trasmissione, non tanto perché non mi piace, mi piace molto perché sono fuori zona molte volte.
Dimmi da dove chiami?
Della zona di Cittadella.
Sì.
E stamattina in auto mettevo i 92.7, no? Quello che normalmente...
C'è Radio Gelosa adesso.
Bravissimo. Mentre qui a casa adesso ascolto tranquillo bene e quindi volevo...
No, ma con quale frequenza ascolti a Cittadella adesso?
Adesso sto in un'app del telefono, quindi se mi dà magari approfitto io per la richiesta di informazioni la nuova frequenza, allora...
No, la frequenza tu dovresti avere, cercare di recuperare una radiolina che trasmette con il sistema DAB, che è quello... che è quello digitale.
Ho capito, che in questo caso io col telefono faccio, ma se sono in auto non ho allora più possibilità di ascoltare.
Di solito le autoradio delle auto recenti abbastanza hanno già l'impostazione invece che in FM in sistema DAB.
No, beh, io quella non ce l'ho, quindi per chi è come me non ha...
Deve prendersi una radiolina, se la porta in macchina per adesso.
Ho capito, quindi da un'informazione che volevo dare io... E lei che me l'ha data, e la ringrazio e mi scuso se ho fatto perdere tempo.
No, nessun problema. Anzi, mi hai fatto un favore, perché così possiamo avere un minimo di idea di com'è il nostro raggio di ascolto adesso, che è molto ridotto, e quindi stiamo viaggiando col sistema in digitale, col DAB, con un'antenna di testa, a parte la zona di Feltre e di Belluno, che è ancora attivo in FM.
Ho capito, la ringrazio molto, le auguro una buona giornata e buona trasmissione.
Grazie Michele, grazie a te, gentilissimo.
Saluti. Salve.
Intanto adesso abbiamo visto che le telefonate ci sono, possono essere sentite e quindi sono, almeno da questo punto di vista, tranquillo. Adesso arriva un'altra telefonata. Pronto Radio Cooperativa.
Buongiorno.
Buongiorno.
Chi è che parla?
Sono Francesco.
Ah, ciao Francesco.
Tu sei?
La Cosetta.
Ciao Cosetta. Tu da dove ci senti? Dove sei adesso?
Cordignano.
Cordignano. E con quale sistema senti?
Prima sentivo con la frequenza 92,7.
Adesso non ci siamo più noi.
Lo so.
E adesso tu come fai a sentirci allora?
E niente.
Ah, ma non ci senti proprio allora?
No, da niente.
Ah, allora hai fatto un tentativo di collegarti con noi senza sapere chi trovavi, eccetera, perché la radio non la senti a Cordignano.
No.
No, ho capito. Guarda, Cosetta, io non so cosa dirti adesso, se la tua zona può essere sentita tramite radio con la frequenza digitale. Non so, perché non sono un tecnico e non ho le zone di influenza. Quindi si può sentire sicuramente tramite computer con lo streaming. Stiamo organizzando un gruppo di acquisto per acquistare radioline DAB con un prezzo un po' più basso di quello che hanno, che comunque sono abbastanza, sono sui 30-40 euro le radioline che ricevono il DAB, più o meno anche 50, dipende da che tipo di radio. E dopo a mano che il DAB si estenderà, più zone del Veneto, anzi un comprensorio di ascolto molto maggiore di quello che avevamo prima con le frequenze FM dovrebbe essere raggiunto. Però finché questo non capita, tu Cosetta, comunque noi abbiamo il tuo numero di telefono, perché hai telefonato qualche volta anche in lettura ai giornali, giusto?
Sì.
Ecco, quindi il numero ce l'ho. Cercheremo di contattarti e quindi eventualmente cercheremo di metterci d'accordo, ti farò telefonare.
Va bene.
Grazie Cosetta.
Ciao.
Ciao, ciao, grazie mille cara di aver telefonato. Adesso a sto punto la trasmissione non so se impostarla da questo punto di vista con la ricezione delle telefonate, perché a sto punto è più interessante questo. Pronto Radio Cooperativa.
Buongiorno, parla Maria da Padova. Volevo dire complimenti, vi do un 2 a radioti, uno capo 92 e uno 94. Sento benissimo. Grazie di tutti i colori.
Ma 92 e 1?
No, 92. 92 e 1, 94. E capo un benedio su tutti e due i porti.
Per radio?
Per radio.
Perfetto, va bene Maria, grazie mille.
Ma se sente da Dio non è più fa parola e rompi scapi che era prima. Radio Sorriso, Radio Madonna e Radio Signore.
Speriamo
che già mi mandai via.
Va bene Maria, grazie. Ognuno ha il suo...
Ma così dai, la carità umana rompere l'anima.
Va bene Maria.
Che ora dai antenne più alte e ora gabbia da rompere l'anima, ok?
Aspetta un attimo che...
No, ma guarda, che mi regalava il dito che mi bisognava che ci appasse 90 e 100, ma mi congiura la minino come una ciappare nel 90 e 100, niente. Niente così che con ciappare nel telepavola, con la radio cooperativa, con 90 su uno e 94 su un altro. E mi sento da Dio. E grazie di tutto e tuo caffè.
Va bene.
Buongiorno.
Ciao, ciao Maria, grazie a te.
No, arrivederci,
ciao.
Buongiorno.
Ciao, 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 ciao. Aiuto, 92 e 94 sente Maria, ma non lo so, non mi risultava che dovrebbe essere 92 e 100, ma non so bene cosa dire. Chiedo aiuto anche ai nostri tecnici se ne sanno di più di me. Pronto a Radio Cooperativa? Pronto?
Pronto?
Sì?
Pia da Padova.
Pia.
Io sento benissimo. Pronto?
Sì.
Pia da Padova.
Sì.
Su 92.100.
Perfetto. 92.100, perché a volte ha dato dei problemi 92.100 in certe zone. Comunque Padova dovrebbe sentirsi bene col 92.100. Va bene, Pia. Grazie.
Padova zona centrale, io sento benissimo.
Perfetto.
Invece stamattina è stato un disastro.
Ma durante la lettura giornali, dici? Pia.
Certo.
Sai perché? Perché
lì
c'era.
È stato un
ti spiego perché, ce ne siamo accorti.
Io volevo solo dare un'informazione.
No, hai fatto benissimo, ma ti spiego anche perché stamattina c'è stato un problema con le telefonate. Perché noi abbiamo le cuffie di chi trasmette qui da radio, che possono essere collegate o al sistema di emissione della radio, quindi quello che emettiamo noi, oppure in un altro, il cursore, il nostro connettore può essere messo su un jack che sente quello che sentono gli ascoltatori. Probabilmente è sintonizzato quello di ricezione da segnale radio ancora sul 92.7, quindi si sentiva in cuffia solo a Radio Gelosa. Adesso abbiamo cambiato il settore su quello regia e quindi ci sentiamo bene. Tutto qua.
Ho capito, va bene. Speriamo che vada bene tutto.
Sì. Speriamo, noi auspichiamo, è sempre sta roba qua, e quindi vabbè. Va bene, Pia, grazie mille.
Anch'io.
Gentilissima.
Anch'io.
Ciao Pia, grazie dell'informazione, ciao. Ecco qua, abbiamo sentito anche la Pia, e insomma qua adesso vado avanti con la ricezione delle telefonate, visto che è la prima volta che sentiamo anche telefonate, vediamo un po' se funziona. Ho dei numeri che... ecco. Pronto Radio Cooperativa.
Francesco, ciao, sono Alessandro. Ciao.
Ciao Alessandro.
Ciao, ti sto ascoltando da Avano perché sono qua al lavoro. Sui 92... Pronto?
Sì.
Ah, ecco, scusami, sui 92.100 su Avano non si sente nulla, cioè c'è un'altra radio.
92.100, ho detto che 92.100 a volte ha dei problemi, pare sia sentito solo città di Padova, ho paura che
centro.
Appena fuori
centro.
No, okay. Però okay. Sicuramente Avano dovrebbe essere in ricezione col sistema digitale, con le radioline DAB.
Ci sto provando con la DAB, ma ci sono altre frequenze.
Anche là. Ma hai fatto il reset della radiolina?
Sì.
E non hai trovato Radio Cooperativa?
No, non c'è, su Abano non c'è, volevo solo comunicartelo.
Ah, va bene, grazie. Va bene.
Okay.
Quindi 92.100 no.
92.100 su Abano c'è un'altra frequenza.
E DAB non si trova?
Sul DAB non c'è, sulla zona almeno dei colli, qua zona termale.
Abano,
non c'è.
Va bene Alessandro, grazie. Okay. Tu stasera ci sei, vero?
Sì, infatti mi faccio anche pubblicità.
Benissimo, no, sei indispensabile perché oggi non c'è neanche Giorgio dopo di me.
Non c'è Giorgio.
E quindi spero che venga Gustavo e dopo ci sei tu.
Sì,
in diretta
ci sono,
diamo tutte le nostre informazioni, va bene.
Perfetto, ciao.
Va bene,
Francesco.
Ciao Alessandro, ciao, grazie
ciao.
A te. Allora abbiamo telefonate preziose che ci sono utilissime, come vedete, anche per darci un minimo di informazione sulle varie cose. Se arrivano telefonate così abbastanza in velocità, allora posso tenere la trasmissione solo come prova di ascolto per Radio Cooperativa. E in caso contrario leggo le notizie relative all'alimentazione che comunque mi ero preparato, perché non avevo possibilità di sapere se c'erano persone che ascoltavano e avevano intenzione di farsi avanti, e anche soprattutto se non funzionava il sistema di ricezione delle telefonate, cosa che abbiamo risolto, perché visto che le telefonate arrivano. Bon, allora io telefonate non ce ne sono, parto con una notizia che trago, come ho detto prima, perché mi ha ascoltato, dal sito l'indipendenteonline.online nel settore consumo critico, che di solito tratta temi alimentari, di alimentazione, tra l'altro. E avevo preso questo articolo di Giampaolo Usai, che era titolato, è titolato, è in data, lo trovate se andate a consultare il sito dell'Indipendente Online nel settore consumo critico, in data 18 settembre 2023. Sono articoli vecchi che io ho comunque messo dentro nei miei elenchi, ma di solito consultavo il fattoalimentare.it, questi li tengo per come scorta, pur nella loro importanza, che adesso sentirete. Allora, questo articolo dice: olive nere, molte di quelle che si acquistano al supermercato sono false. Sono notizie che, delle quali io non avevo alcuna notizia, me la sono fatta la conoscenza di queste cose leggendo questi articoli. Allora, la dicitura commerciale olive nere che troviamo sulle confezioni al supermercato si applica a due diverse tipologie di olive: quelle che vengono colorate di nero chimicamente dall'industria attraverso una sostanza colorante, e quelle naturalmente scure grazie alla loro completa maturazione sull'albero. In pratica, molte delle olive nere che siamo abituati a mangiare in realtà non sono olive nere. Anche se può sembrare assurdo, la stragrande maggioranza delle olive nere in commercio, e specialmente quelle denocciolate, sono false olive nere. La verità è che le olive di colore nero, completamente nero, in natura quasi non esistono, ma si trovano invece le olive di marrone scurissimo o viola molto scuro, che sembrano nere, ma non sono nere. Quelle che vediamo nere al supermercato si ottengono con un espediente chimico, colorando delle olive verdi con una sostanza chiamata gluconato ferroso, che potete trovare elencata tra gli ingredienti del prodotto. Non si tratta di un colorante vero e proprio, ma di una sostanza derivante dalla ossidazione del ferro, che poi viene aggiunta alle olive a scopo di colorante. Il gluconato ferroso non è nocivo, si usa anche come farmaco o integratore nelle terapie mediche per chi soffre di anemia e necessita di ferro. Le olive nere colorate, tuttavia, hanno un sapore piatto e poco intenso, a differenza delle autentiche olive nere, o meglio scure, come le olive leccino tipiche del sud Italia, le taggiasche della Liguria, le olive di Gaeta oppure le olive greche Kalamata provenienti dalla Grecia, e tante altre varianti meno note che si possono trovare in ogni regione italiana. Inoltre, come si può notare facendo attenzione all'origine del prodotto, leggendo attentamente sulle confezioni, quelle colorate sono olive che arrivano quasi sempre dalla Spagna e quindi non fanno parte della produzione nazionale. Perché vengono colorate? Il motivo che spinge molti produttori alla colorazione artificiale delle olive è di natura commerciale ed economica. Le olive scure naturali, ottenute dalla lunga maturazione sull'albero, sono morbide e pertanto il processo di denocciolamento, cioè il levare il nocciolo industriale, risulta difficile perché rovinerebbe la polpa. Così come più delicata risulterebbe la raccolta e più dispendioso il trasporto, che comporterebbe nel caso di olive morbide raccolte al grado di massima maturazione una certa perdita di prodotto. Ecco perché le olive scure di grande qualità sono più costose delle nere, ma anche decisamente più buone, soprattutto se provenienti da territori italiani eccezionali per l'albero di ulivo, oppure dalla Grecia. Come accennato prima, al supermercato si possono trovare anche delle vere olive nere, in barattolo, oltre a quelle sfuse al banco gastronomia, ma le dobbiamo scovare in mezzo a quelle colorate leggendo attentamente l'etichetta degli ingredienti e verificando che non sia presente il gluconato ferroso, usato appunto come sostanza colorante. Anche quelle verdi possono essere colorate, qui andiamo di male in peggio. Un occhio di riguardo va posto anche quando si acquistano le olive verdi, specie quelle di grosso calibro tipo cerignola, in quanto di tanto in tanto si scoprono delle truffe sulla colorazione delle olive verdi, con sostanze tossiche come il solfato di rame o la clorofilla ramata. La colorazione delle olive verdi è severamente vietata per legge, al contrario della colorazione di quelle nere. L'ingannevole utilizzo della clorofilla ramata e del solfato di rame, con la conseguente colorazione verde brillante delle olive, spiegano dalla Forestale, ha il fine di mascherare i difetti di qualità. Nel 2016, ad esempio, è venuto alla ribalta in Italia un grosso caso di truffa sulla colorazione delle olive verdi. Sono state sequestrate in Italia dagli agenti della Forestale 85 tonnellate di olive da tavola colorate e pericolose per la salute. 19 imprenditori sono stati denunciati e hanno dovuto rispondere di commercio di sostanze alimentari nocive e produzione di alimenti con aggiunta di additivi chimici non autorizzati dalla legge. La colorazione, con il fine di nascondere i difetti delle olive, avveniva utilizzando sia la clorofilla ramata, sostanza alimentare classificata dall'Unione Europea come colorante E-141, un procedimento di colorazione vietato tuttavia dalla legislazione italiana e da quella europea nei prodotti come le olive. Non è vietato, ahimè, per colorare cibi industriali e dolciumi, come bibite analcoliche, budini. Oh, c'è una telefonata. Pronto, Radio Cooperativa? Pronto?
Parla Roberto, scusa, ma ho trovato, non so io, il numero di 880-9020, chiamata al telefonino, forse è stato... Pronto?
Sì, ti sentiamo, Roberto.
Guarda, non sto ascoltando in questo momento, perché ho il telefonino dove trovo il vostro numero che mi ha chiamato, insomma, forse non so che errore sia. Scusate, ma non stavo ascoltando la radio.
No, non importa. Da dove chiami tu?
dall'Arcella qua, da sei dai.
Arcella, e tu non riesci a sentire la radio cooperativa?
No, no, no.
Neanche mettendola sulla frequenza 92.100?
Ascolto, ho sentito stamattina, non ho cambiato ancora frequenza,
92.100. Non devi più mettere 92.7 perché senti...
Non è digitale il mio, eh.
No, normalissimo radiolina, normalissimo. Devi solo sintonizzarlo sul 92.100 invece che sul 92.7.
Ascolto, adesso sto un po', purtroppo sono impegnato in altre cose.
Non preoccuparti.
Comunque, più tardi provo sta roba.
Prova a vedere.
Stamattina l'ho sentito fino alla... c'era Maran.
Sì, c'era Maran.
L'ho sentito per mezz'ora Maran, tre quarti d'ora.
Sì, ma era sintonizzato sul 92.7?
92.7 se lo sento.
Non è possibile perché adesso sul 92.7 c'è Radio Gelosa, perché la frequenza è di Radio Gelosa.
Io stamattina ho acceso la radio dove l'ho sempre avuto lì la lancetta al 92.7 e mi pareva che fosse quello, insomma, a meno che non abbia sbagliato. Comunque io stamattina ho sentito Maran per tre quarti d'ora. Dopo tre quarti d'ora Maran non si sentiva molto disturbato, e lui ha detto non apro il telefono per gli ascoltatori perché dice sono impossibilitato a sentire.
Sì, c'era un problema del nostro connettore, ma non è un problema di ricezione, era proprio...
Comunque 92.100.
92.100, zona di Padova, dovrebbe essere abbastanza sentita.
Mi permetti che ti dica che in questo momento mi dimentico il tuo nome?
Francesco.
Francesco, scusa, Francesco, approfitto per essere, non so se sono in diretta, ma in ogni caso approfitto, la cena si fa... Ora tempo per prenotare?
Non credo, Roberto, non so, devo riferire il tuo numero alle persone che stanno organizzando, perché adesso il nostro cuoco è gestita da noi il giorno 17, tu dici, vero?
Sì.
Quello di domenica, non so, perché avevamo posto il termine del 12 proprio per permettere al cuoco nostro di organizzarsi. Sì.
No, è che io ho telefonato, pareva che potessi telefonare a Francesca, ma la Francesca non ha risposto.
La Francesca anche lei i suoi problemi, quindi adesso...
Ecco, allora... Ma
comunque, Roberto, io ho il tuo numero e lo darò a chi di dovere, ti ricontattiamo.
Bene, ti ringrazio.
Roberto, grazie, ti saluto. Grazie, ciao, Roberto. È il nostro Roberto, vabbè. Allora, continuo con l'articolo. Allora, dicevo, questa colorante E141 non è permesso nelle olive. Ma vabbè, insomma. Non sarà una trasmissione sull'alimentazione. Pronto, Radio Cooperativa?
Pronto, buongiorno, sono Antonio.
Antonio, ciao Antonio.
Ecco, io vi sto cercando sulla radio della macchina.
Tu sei a Padova?
Antonio di Padova, dai.
Padova. No, ma dimmi veramente la zona dove sei, perché purtroppo...
Sono a Piove di Sacco.
Perfetto, Piove di Sacco.
Bene. Qua a Piove di Sacco, io ho... Allora, il 92 e 70 c'è Gelosa.
Sì.
Nel 92 e 10, come leggo sul mio cruscotto della radio, c'è Radio GR Parlamento.
Lo so, ogni tanto viene dentro una radio nazionale sul 92.100.
Ecco. A me questo mi fa venire in giro veramente le scatole.
Lo so, ma sai per... Ma non è...
Le televisioni nazionali, a guardarmi anche, a sentire anche le radio nazionali, mi sta proprio sulle balle, non le sopporto. Ecco, e praticamente adesso cos'è che faccio? Che
se tu vuoi ascoltarci... L'unica cosa è prendere una radiolina piccola che prende il sistema DAB, che è il sistema digitale, costano su una 40 euro, insomma ce ne sono anche che costano meno. Comunque dove vendono radioline che abbiano la ricezione in sistema digitale, il sistema DAB.
Ho capito.
Fai la quando ce l'hai bisogna risintonizzare la radio che si prenda tutte le frequenze che riesci a ricevere e dopo tra quelle girando cerchi Radio Cooperativa, la tieni là e lì sicuramente penso a piove di sacco il DAB dovrebbe funzionare.
Va bene, Francesco. Ecco, io ti saluto.
Va bene, Antonio.
Ascolta, proverò dopo e mettermi a fare altri interventi quando capita, perché qua adesso è uno scandalo, perché tra Radio Gelosa e Rai GR Parlamento.
Ma Radio Gelosa ha tutto il diritto di trasmettere sul 92.7 perché è sua ormai la frequenza. Quindi noi abbiamo dovuto vendere delle frequenze.
Dai.
Perché le frequenze adesso, il futuro delle radio è sul digitale. Le frequenze un po' alla volta non valevano più niente, quindi finché avevano un mercato le abbiamo vendute. E quindi è di proprietà di Radio Gelosa, insomma.
Sì, buon, a posto.
A posto.
A posto, così, dai. Avete fatto una scelta ed è quella.
È per forza.
Ecco, perché non è che devi...
Dopo restavamo senza niente in mano, capisci, tenendo le frequenze, che poi prima o dopo chiuderanno, quindi...
È vero.
Va bene, Antonio.
Ecco, Francesco, ti dico l'ultimo, dopo mi chiudo. Guarda, io ho le radio, ancora quelle degli anni 70, le Grundig, le Grundig C201, C205, che sono uno spettacolo. Non vorrei portare tutte al macero, se cavano via la frequenza FM, perché guarda...
Prima o dopo le leveranno, come hanno fatto con la TV.
Sì, bene, come ho detto, guarda, io dico la verità, c'ho il Panasonic 29 pollici, made in Germany, e non lo butto mica via. Lo tengo come un cimelio.
Certo, sono radio storiche.
Ma sai anche perché? Perché più sono avanti e più schifo fa il mondo. Vabbè, cosa vuol dire digitale, quelle cose? Ma che boiate sono? 20.000 canali adesso da pagare. Ma chi è che li paga tutti questi canali? Ma ti rendi conto di chi mantiene tutti questi canali con gli annunci economici? Ma certamente, e i prodotti che noi compriamo, che mantengono tutte queste radio, non aumentano mica di costo, perché con tutte queste radio, quante se ne saranno? 100, 200, 300 radio ci sono da mantenere? Guarda, Francesco, mi dispiace dirlo, evviva il Panasonic 29 pollici degli anni 90, evviva!
Va bene.
Vi saluto, grazie mille comunque. Ciao, ciao,
ciao Antonio, ciao. Ecco, intanto sappiamo che piove di sacco, 9200 funziona, non funziona bene e vabbè, insomma. Pronto Radio Cooperativa?
Sono io, cuore Maria. Volevo dire che gente prova a dire che ti passa 92 oppure 94.
Va bene Maria, adesso...
Perché commette qualcosa altro, non si sente niente, perché c'è tutto il resto che scavalca.
Ho capito Maria, grazie mille.
Il capo, 92 su una radio e su 1,94.
E te senti Radio Cooperativa?
Ma da dove si sente? E che lì la gente che chiama si prova a fare quello che ho fatto lì.
Va bene.
Ma mi scusa tanto, ma mi dispiace che la gente fa morire...
Sì,
non c'è in grado di insomma, ecco.
Va bene Maria.
Va bene, vedete, mi scusa tanto, buongiorno.
Salve, ma no Maria, non è che devo scusarti, devo ringraziarti, perché se tu mi senti bene con queste due frequenze, a me non risultava che 92, magari è vicino al 92.1, magari si sentiva, ma 94 non mi risultava che noi fossimo. Però non sono tecnico, non so dare indicazione, non so se per caso Renzo mi sente o Andrea, credo di no, ma magari Renzo, se sapeva che anche sul 94 si riceveva Radio Cooperativa. Io questo non lo so, perché dal punto di vista tecnico non ho proprio nessunissima capacità, non conosco le cose, sono ignorantissimo. Vabbè, qua è un po' difficile leggere articoli, anche quello delle olive, poveretto, che casomai lo leggerò in un'altra trasmissione dove non ci saranno i... Non lo metterò neanche nel podcast questo, perché ci sono più telefonate che notizie sull'alimentazione. Ma intanto chi vuol sentire qualcosa sulle olive nere colorate e le olive verdi colorate, tra una telefonata e l'altra buttiamo dentro. Allora, questa clorofilla aramata, che è l'E141, è vietata per le olive verdi, però purtroppo, dice USAI, non è vietata per colorare cibi industriali e dolciumi, come bibite analcoliche, budini, caramelle, conserve alimentari vegetali, marmellate e gelati. Quindi, se è pericolosa però, è vietata per le olive verdi, dovrebbe essere vietata anche per tutto il resto, però pare che la legge sia un po' birichina, certe cose le vieta e certe invece le permette. Poi si parlava anche di colorazione delle olive verdi con solfato di rame, particolarmente nocivo alla salute umana se ingerito. Sapete, si dà sulle piante, ma non lo mangiamo il solfato di rame. Il metodo di lavorazione principale per le olive dolci da tavola, il Castelvetrano, prevede l'utilizzo di soda caustica, che permette la deamarizzazione del frutto. Quindi la lavorazione delle olive dolci da tavola vengono, per essere tali, quindi per avere per perdere l'amarezza tipica delle olive, vengono trattate con soda caustica, da cui deriva il nome dolce, perché l'amaro se lo porta via la soda caustica. Spiega il coordinatore dell'attività di indagine Giuliano Palomba del Corpo Forestale dello Stato. Ma durante la lavorazione, il loro, con la soda caustica, il loro colore verde tende a sfumare verso il giallo, e questo fa emergere le macchie e i difetti delle stesse olive. Sarebbero dolci, ma sono gialle. L'ingannevole utilizzo della clorofilla aramata E141 e del solfato di rame, con la conseguente colorazione verde brillante delle olive, ha aggiunto, ha il fine di mascherare tali difetti di qualità. Quindi, le olive nere possono essere colorate, come avete sentito, comunque se non volete le olive nere colorate, che sono meno buone di quelle scure naturali, perché mature sull'albero, dobbiamo tutti leggere l'etichetta. Se troviamo tra gli ingredienti il gluconato ferroso, che è specificato quando lo utilizzano, sappiamo che quelle olive nere, soprattutto le denocciolate, sono state colorate con questo colorante. Intanto siamo arrivati alle 12:40 di questo giovedì 14 dicembre 2023. Allora, dopo anch'io, tra le varie cose che si sono accavallate in questa giornata, do subito le indicazioni, dovrò andare via un po' prima, andrò via sull'1:20. Perché ho un impegno medico, devo rispettare anche gli orari, e l'alternativa era di non venire proprio a trasmettere. E dopo purtroppo non ci sarà neanche Giorgio, perché è impossibilitato a venire in radio. Quindi io ho già programmato musica a gogo in radio dopo di me, e vedremo, cioè le dirette saranno questa sera, penso Gustavo, che non mi ha detto nulla, con Latinoamericano, quindi ci sarà. E poi musica e cultura alle 21:30 con Alessandro Campolucci. Allora, adesso vi leggo, se non ci sono telefonate, altri piccoli articoli, beh piccoli no perché sono tanti, comunque vi leggo degli articoli, vediamo un po' cosa poter leggere, ma vi leggo uno su una cosa che è poco conosciuta, casomai la ripeterò un'altra volta perché è una cosa interessante da sapere, l'utilizzo dell'amido resistente, che è prezioso, anche se non se ne sa molto. Allora, siccome ci sono indicazioni sulla cottura o su come aggiungerlo agli alimenti per averne i vantaggi, vi leggo sempre questo articolo dall'Indipendente Online, settore consumo critico, in data 14 novembre. Devo andarlo a prendere. Prendo questo articolo, vediamo, sarà sempre di Giampaolo Usai, presumo, vediamo un po', sì, è anche parecchio lungo, insomma io lo leggo lo stesso. Allora, l'amido... no, c'è una telefonata, do priorità alle telefonate. Pronto Radio Cooperativa? No, il tutù, no, ma insomma, spero di non aver alzato il microfono in fretta, troppo in fretta. Magari è gente che non ci sente e pensa di... vuole informazioni, ma non possiamo fare in modo diverso. Allora, l'amido resistente è il tipo di amido presente negli alimenti che non viene digerito dagli enzimi salivari e pancreatici dell'apparato digerente. L'aggettivo resistente si riferisce proprio a questa peculiarità di non venire scisso da amido in glucosio lungo il tratto digerente. In virtù del suo impatto sull'equilibrio intestinale metabolico e delle sue caratteristiche, l'amido resistente rientra quindi nella categoria della fibra alimentare e delle sostanze funzionali, arrivando pressoché intatto nell'ultimo tratto dell'intestino, il colon, l'amido resistente agisce esattamente come una fibra, diventando cibo per i batteri della flora intestinale del colon, ovvero svolgendo una funzione importantissima di alimento prebiotico. La fermentazione dell'amido resistente da parte dei batteri intestinali porta infatti alla produzione di acidi grassi a catena corta, in particolare di butirrato o acido butirrico, lo stesso tipo di grasso che è presente in quantità anche nel burro, da cui il nome appunto. Utile per la salute delle cellule del colon. I risultati sarebbero l'abbassamento del pH, una forte riduzione dell'infiammazione e un abbassamento del rischio di sviluppare un tumore del colon retto. Non tutto il butirrato viene però utilizzato dall'intestino. È quello che entra in circolo eserciterebbe diversi altri benefici. L'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare ha approvato anche la dicitura, sapete, i CLIME sono quelle diciture legate all'aspetto salutistico degli alimenti, secondo cui l'amido resistente può ridurre la risposta glicemica postprandiale, contribuendo a una riduzione dell'aumento del glucosio nel sangue dopo il pasto, durante il quale viene assunto. Una cosa importantissima, perché sapete che ci sono molte persone che hanno problemi di glicemia perché mangiando determinati alimenti c'è un improvviso aumento del glucosio nel sangue e quindi problemi con l'insulina, eccetera. Nei prodotti alimentari che contengono amido resistente può essere apposta, cioè, la dicitura «la sostituzione di amidi digeribili con amido resistente in un pasto contribuisce alla riduzione dell'aumento del glucosio ematico post-prandiale». Non basta però che all'interno di un cibo sia contenuto dell'amido resistente. Questa dicitura può essere impiegata solo per alimenti in cui l'amido digeribile sia stato sostituito con amido resistente, in modo da ottenere un contenuto finale di amido resistente pari almeno al 14% dell'amido totale. Quindi devono togliere una parte dell'amido che viene digerito e aggiungere al suo posto almeno il 14% di amido resistente. I benefici dell'amido resistente. I benefici che vengono attribuiti alla sua assunzione includono il miglioramento della sensibilità all'insulina, la riduzione dei livelli di zuccheri nel sangue, la diminuzione dell'appetito, un aiuto per dimagrire e diversi benefici in termini di disturbi digestivi. L'amido resistente potrebbe ad esempio essere utile in caso di malattie infiammatorie intestinali, come la rettocolite ulcerosa e la malattia di Crohn, ma anche la costipazione e la diarrea, oppure la diverticolite. Solo pochi cibi, tuttavia, contengono amido resistente. Inoltre, spesso l'amido resistente si perde durante la cottura degli alimenti, e sarebbe meglio dire che con la cottura si trasforma in amido completamente digeribile, quindi perde la sua funzione. In questo articolo vedremo quali sono i cibi più comuni che contengono amido resistente che potete usare nella vostra dieta di tutti i giorni. La maggior parte dei carboidrati che consumiamo, come quelli a base di cereali, legumi e patate, sono costituiti da amido. Alcuni tipi di amido sono resistenti alla digestione, da cui il termine amido resistente. Ma soltanto una piccola quota di amido contenuto in questi cibi è effettivamente di tipo resistente. Gli studi hanno dimostrato che l'amido resistente può aiutare con la perdita di peso e favorire la salute del cuore, migliorare il controllo della glicemia, la sensibilità all'insulina e la salute dell'apparato digerente. È interessante notare che il modo in cui prepariamo gli alimenti contenenti amido influenza il loro contenuto di amido, poiché la cottura o il riscaldamento ad alte temperature disattivano gli amidi più resistenti. Tuttavia, possiamo recuperare il contenuto di amido resistente di alcuni alimenti lasciandoli raffreddare dopo la cottura. E qui adesso ci espone 10 cibi comuni ricchi in amido resistente. Alcuni cibi contengono amido resistente. Quando sono ancora crudi o acerbi, ne contengono tantissimo. Quando maturano e vengono cotti, contengono amidi normali, perfettamente digeribili e che fanno ingrassare, più che dare un aiuto ai batteri del nostro intestino, e pochissimi amidi resistenti. Per esempio, le banane verdi, cioè quelle acerbe, hanno molto amido resistente, mentre la banana matura conterrà soltanto una piccola dose di amidi resistenti. Il compromesso migliore quando si mangia la banana è quello di mangiarla ad un grado di maturazione che sia medio, né acerba né eccessivamente matura. In questo caso assumeremo una dose di amidi resistenti pari a circa 5-10 grammi di amido resistente su 100 grammi di banana. È interessante notare che il valore di carboidrati che leggiamo sull'etichetta nutrizionale dei cibi è complessivo di tutto l'amido del prodotto, cioè quello digeribile che ha calorie e stimola l'insulina e quello resistente che non ha calorie e non stimola l'insulina, quindi non ha un effetto ingrassante. Pertanto, se una banana matura ha in media 20 grammi su 100 grammi di carboidrati, cioè 20 grammi di amido su... Pronto Radio Cooperativa?
È registrata, non è in diretta?
È in diretta questa.
Pronto Radio Cooperativa? Ah, no, scusa, allora basso un attimo perché con lo streaming siamo sfasati. Pronto.
Sì, sei in DAB?
Sì, Piero, ciao.
Ciao Piero. No, ti sento molto basso però.
Aspetta che alzo.
Io ho il cursore al massimo delle telefonate.
Adesso quindi... mi senti meglio?
Parzialmente meglio. Prova a parlare alto, non so.
Comunque col telefonino si sente da Dio Radio Cooperativa.
Lo so, il metodo col telefonino sì.
Io penso che tutti, anche se uno è tanto anziano, però col nipote prende il telefonino, gli smart ormai costano 50 euro, costa una sciocchezza, il telefono ormai non costa niente. Se uno digita Radio Cooperativa diretta sente meglio della radio, è meglio.
Sì, il telefonino è la cosa migliore di tutte.
Sì, ma guarda che conosco uno che ha 88 anni, all'inizio era un po' una violenza perché non, cioè, sai, è abituato al telefono magari con i tasti grossi, ma appena, cioè, secondo me in qualche minuto di dimestichezza, cioè, poi dice tutto qua, è vero?
Sì.
Senti, una curiosità, che perché delle volte un po' l'ascolto da te.
Tu sei da Padova, vero?
Come?
Tu sei da Padova comunque.
Sì,
perfetto.
Sì, delle volte certe notizie sulla sana alimentazione, un po' le sento da te, un po', però... c'è un opuscolo, c'è un qualche cosa, una dispensa che raggruppa e dà come le tabelline per tipo, per assimilare, cioè guarda che parlo a caso adesso, mi senti? Sì?
Sì, ti sento.
C'è un opuscolo che si compra qualcosa oppure che si guarda su internet dove escono i principali raggruppamenti tipo... Per assimilare la vitamina A bisogna avere la vitamina C e allora danno una gerarchia, una sequenzialità di come alimentarsi, per esempio con la frutta e le verdure.
Cioè, sì, quello che posso dirti io, ci saranno sicuramente dei libri di dietetica con queste indicazioni, ma certo. Come sito io sto spulciando su siti diversi e poi mi raggruppo le notizie che riguardano l'alimentazione tutte assieme.
Sì, no, pensavo che magari...
Beh, libri forse... di dietetica, certamente, sì, quelli che dove studiano i dietisti.
Sì, ma pensavo che magari ci fosse una in modo molto semplice.
Come un bignami, diciamo, sì.
Sì, in modo molto semplice, gli alimenti base, perché di solito...
Non so darti indicazioni, certamente un dietista te lo può dire, io no, non conosco sta roba.
Senti, concludendo, tanto questi primi giorni siamo in pochi, vero? Cioè, si è molto ridotta l'utenza, vero?
Presumo di sì. Quelli che ricevevano il 92.7, 92.8 con l'FM... li abbiamo persi se non sono in zone o non hanno il telefonino come dici tu, oppure utilizzano il DAB dove per adesso col sistema di test riusciamo ad arrivare. Un po' alla volta amplieremo.
Sì, sì, certo.
Più di così.
Una domanda come al mio solito, un po' fuori tema, che però sei la persona giusta per fare una specifica del genere. Ma secondo te, Francesco, ti ho promesso, faccio un piccolo fuori tema di
No, vai, dai, tanto la trasmissione oggi è un po' così.
Ma secondo te, ma guarda che ti dico senza nessuna partigianeria, te lo dico scevro di qualsiasi condizionamento, ti parlo proprio con cercando l'onestà intellettuale. Ma secondo te la tachipirina e la vigile attesa? Che ti faccio questa domanda perché io ho avuto il Covid molto pesante e ho avuto la gran fortuna di avere un'anziana infermiera che mi ha spiegato proprio le cose basiche, cioè mi diceva guarda che fai i nostri nonni quando c'era la febbre la lasciavano, raffreddavano con l'acqua fredda, facevano fare quasi un bagno freddo perché la febbre
è un aiuto,
è una difesa naturale che ammazza.
Certo, perché molti microrganismi sono sensibili al calore.
Esatto. E poi mi diceva, abbassare la febbre non è curativo, anzi, ti fa stare, ti illudi di stare meglio, ma è come togliere la spia rossa della segnalazione dell'olio alla macchina e non mettere l'olio, insomma adesso non so se...
No, è un meccanismo di difesa dell'organismo, quindi glielo togli.
E poi mi diceva l'infermiera che è a contatto con i medici, guarda che in ospedale dicono che la tachipirina mangia parte del glutatione, l'antiossidante, che anche quello contribuisce, perché un fisico sano che si alimenta bene, che ha tutto un equilibrio di vitamine, che non è stressato, tanto si ammala meno. E se lo si ammala, ha il sistema immunitario, perché tutti i giorni, mi diceva il medico, raccontava a questa infermiera, lei con molto equilibrio, diceva guarda che tutti i giorni noi abbiamo un attacco di impazzimento della cellula, il tumore, difatti sono passati 10, 20, 30, 40 anni, torniamo sempre alla forza del sistema immunitario. Quella è la cosa migliore, sistema immunitario. Allora dico io, a dei miei amici, potrei farti anche nome e cognome, di persone anche benestanti, i quali però non avevano l'amica infermiera come me, e il loro medico di base gli diceva vada subito a farsi il tampone. Allora, gennaio, 39 di febbre, questi con la sciarpa e il berretto febbricitanti andavano a fare la coda fuori dalla farmacia per fare il tampone. Poi cercavano di andare dal medico. Tornavano ancora... Conciati ancora peggio. Allora, con la tachipirina abbiamo appena così parlato che non è curativa, anzi peggiora la situazione se prendi solo la tachipirina alla vigile attesa. Quell'infezione infernale, quella porcheria che c'era in giro, era molto aggressiva. Andava presa, poi l'abbiamo capito anche dopo, io per fortuna, avendo questi consigli, ho subito preso l'occhi. Allora, lasciando l'infezione così e aspettando, esplodeva, le persone finivano in ospedale ormai con bronchite, broncopolmonite, e poi intubati. Per esempio io ho un amico che era sano, è morto poverino.
E altre due persone, secondo me, che non erano proprio sane, è stato il colpo di grazia.
Allora dico io, con l'attacco, poi faccio una piccola parentesi, approfitto della pazienza che mi stai usando. Ti ricordi Poggiolini e De Lorenzo?
I salotti pieni di soldi.
Sì, adesso cominciamo a andare...
Allora ti domando io, le due domandine veloci e ho proprio concluso. quante persone sono morte a causa dell'attacco prima alla vigile attesa? Questa persona, questa domanda fatta a delle persone in un certo contesto, parlano dai 40.000 ai 50 ai 60.000. Parliamo dai 40.000 ai 60.000 persone. Cioè, non so se ci rendiamo conto. A Gaza hanno ammazzato 20.000 persone. Noi in Italia, certo, Gaza è molto piccola. Certo, parliamo di 2 milioni di abitanti, non di 60 milioni. Però stiamo parlando dai 40 ai 60.000 morti a causa di questa forse scellerata, perché alla fine il medico si levava da qualsiasi impiccio. Quello era il protocollo ministeriale. Lui lo applicava e se ne lavava.
Va bene, Piero.
Poi ho finito proprio. Secondo te, dopo Poggiolini e De Lorenzo, dopo i puffi pieni di soldi da parte di queste case farmaceutiche, che bisogna sempre parlare senza avere rilevanza penale perché abbiamo già i nostri guai, ma secondo te non girano più i soldi per propiziare al paese questi farmaci che poi sembra che non facciano proprio così bene? Guarda che domandine che ti ho fatto. Francesco, un abbraccio. E
ciao, ciao Piero.
Mi sei simpatico. Ciao, buona giornata.
Ciao, ti ho lasciato parlare Piero, ma io su queste cose non posso che sentire la tua opinione, ma certamente non posso rispondere, nel senso che ne conosco così poco della materia che non vado neanche a immaginare di dare risposte che possano essere probanti su questo. Ci vorrebbero persone che abbiano le mani in pasta su queste cose. Io non le ho, quindi non ti dico nulla. Ti ringrazio per la considerazione che mi fai le domande, ma io risposte non te ne posso dare. Vabbè, comunque abbiamo trattato un tema completamente diverso, vabbè. Comunque sono le 12:03 minuti, alle 13:03 minuti io avrò ancora neanche una ventina di minuti per andare avanti con la trasmissione. Allora, abbiamo parlato delle banane per il discorso dei carboidrati, degli amidi resistenti, e quindi dice USAI, pertanto se una banana matura in media 20 grammi su 100 grammi di carboidrati, mangiandola non matura tale valore va abbassato a 10-15 grammi. Saremo ugualmente sazi ma con meno zuccheri in circolo nel sangue. Anche le carote crude vanno mangiate per il loro contenuto di amido resistente, sebbene inferiore a quello delle banane. I fiocchi di cereali, come fiocchi di avena o di farro, sono un'altra eccellente fonte di amidi resistenti, da includere regolarmente nella nostra dieta, ma senza cuocerli, ovviamente. Da questo punto di vista, il famoso porridge di avena per la colazione, tanto decantato in molti contesti di alimentazione sana, non è consigliabile, a mio avviso, perché i fiocchi di avena cotti acquistano un indice glicemico alto, cioè vengono assimilati rapidamente dal nostro organismo e dunque fanno alzare rapidamente la glicemia. Se crudi, invece, sono un'ottima fonte di fibre e amido resistente, a basso indice glicemico. Riso, pasta e patate cotti e poi lasciati raffreddare aggiungeranno del buon amido resistente utile a nutrire i nostri batteri intestinali. Non è necessario, ovviamente, mangiare sempre pasta fredda o riso e patate fredde, ma se ogni tanto lo facciamo, questo aiuterà i batteri del nostro intestino. Ricordate inoltre che anche la frutta secca, come le mandorle e gli anacardi, contengono amidi resistenti, ed ecco uno dei tanti motivi per cui una manciata di frutta secca al giorno fa molto bene alla salute. L'amido resistente ha meno calorie del normale amido, 2 calorie rispetto a 4 calorie per grammo. Quindi più amido resistente c'è in un alimento, minore sarà il numero di calorie. Diversi studi dimostrano che gli integratori di fibre solubili possono contribuire alla perdita di peso soprattutto aumentando la sensazione di pienezza e riducendo l'appetito. Sembra che l'amido resistente abbia lo stesso effetto. L'amido resistente si trova in commercio anche già pronto, in polvere, e l'aggiunta di amido resistente in alcuni dei nostri pasti aumenta la sensazione di sazietà e fa in modo che si assumano meno calorie. Possiamo usarlo come integratore alimentare nei nostri piatti. Un buon modo, e questa è una cosa che penso nessuno di noi sappia, io non la sapevo per certo, un buon modo per iniziare ad assumere dell'amido resistente nella nostra dieta è quello di aggiungere della fecola di patate cruda nei piatti. La fecola di patata cruda contiene dagli 8 ai 12 grammi di amido resistente per cucchiaio. Un valore di amido resistente difficilmente raggiungibile dagli altri cibi comuni a base di carboidrati che siamo abituati a mangiare spesso, pane, pasta, riso, eccetera. E la fecola è anche piuttosto economica. La possibilità di assunzione sono varie, dallo scioglimento in acqua, il sapore è abbastanza neutro, all'aggiunta in zuppe e frullati. L'amido non altera il sapore dei cibi. È importante ricordare però che non deve essere cotto, perché mantenga la parte non digeribile. Non va aggiunta in piatti che sono bollenti, o l'effetto resistente verrà vanificato. È consigliabile iniziare ad usare la fecola di patate a piccole dosi, dato che, come tutte le fibre, può provocare gonfiori e flatulenza nelle persone che specialmente non sono abituate ad una alimentazione ricca di fibre. Come abbiamo detto, un cucchiaio ne contiene già circa 8 grammi, che possono essere tanti per alcune persone. Meglio quindi iniziare con dosi pari a un cucchiaino o anche mezzo cucchiaino al giorno, fino a che l'organismo non tollera perfettamente questo alimento. Poi si può anche aumentare fino a un cucchiaio al giorno se è gradito. Ecco qua, quindi sono le 13:09, mi pare comunque di aver dato, tra una telefonata e l'altra, un'indicazione interessante sia per la perdita di peso sia per l'effetto sulla glicemia. E c'è un'altra telefonata. Pronto Radio Cooperativa.
Ciao Francesco, sono Dennis.
Ciao Dennis.
Saluto te e chi ascolta.
Sì. Mi senti per radio? Mi senti?
Sì, perché io son fortunato, c'è ancora il 92, il 97.2 e io sono vicino a Feltre, per cui
Feltre è bellunese, sì, è ancora in FM.
Sì. Tra l'altro ricordo che era la seconda domenica di settembre del 2004 che insieme con Renzo, Beppi Ferrara, poi mi sembra ci fosse Ilio e Lorenzo e non mi ricordo un'altra persona, siamo andati a tirare su l'antenna, il cavo dell'antenna a Colderù, a Lentiai.
A Lentiai, sì sì.
Sì, sì, sì. Volevo dire, io da piccolo mi ricordo che avrò avuto 4-5 anni, mangiavo le estremità dei fiammiferi, quelli da cucina, sai che sono di zolfo. E non sono morto e mi piacevano, perché mi ricordo ancora adesso il sapore che aveva. Le
capocchie dei cerini.
Le capocchie dei fiammiferi, no, i cerini.
Ah, i fiammiferi, quelli di legno, insomma.
Quelli di legno, esatto, sì, non quelli con l'asticella.
Con la cera, sì, sì.
I greci dicevano, medico, cura te stesso. Una volta ho portato mia figlia al pronto soccorso per togliere dei punti, perché aveva avuto un problema alle unghie dei piedi, o ha avuto un problema, è stata operata perché aveva le unghie degli alluci incarnati.
Sì.
E siccome aveva tre punti che erano infetti, perché non si era mai disinfettata il piede, era abituata a farsi disinfettare da qualcun altro, vabbè, non fa importanza. E quando il medico ha provato mi ricordo, è un siciliano, non è morto, ha provato a sfilargli il calzino, mia figlia si è messa a urlare, il medico gli ha detto, scendi dal lettino, tirati sul calzino e ricordati una cosa, che se non impari ad ascoltare quello che ti chiede il tuo corpo e ascolti gli altri, soprattutto i medici, per te le cose non andranno mai bene. Non ho capito?
Ho detto un po' insomma, perché non...
Non lo so, è un medico, mio amico tra l'altro, lo conoscevo già da prima.
Sì, sì, vabbè,
è un siciliano.
Insomma, ognuno ha le sue idee, certo.
Ognuno ha le sue idee, però Francesco, non siamo né uguali né diversi, siamo simili. E ognuno di noi è un laboratorio chimico a sé stante. Beh, una cosa un po' strappata quella che sto dicendo, però voglio dire che nessuno di noi è uguale a un altro. Ognuno di noi ha un proprio metabolismo che non è soltanto una cosa biochimica, ma è una cosa anche psichica, perché intanto dobbiamo ricordare da chi discendiamo, da qual era la nostra origine. E ci sono cose, lo dico per esperienza mia personale, parlo per me, ci sono cose che mi legano addirittura ai miei nonni, ricordi che ho l'indispensabile necessità di mantenere e di portare avanti, cose tragiche, che cose anche cose belle, però che determinano, secondo me determinano la mia vita, la mia esistenza. Può darsi che siano stupidaggini quello che sto dicendo, però ripeto, vedo che giorno per giorno, anno per anno, se imparo a tener conto di questo, sto bene.
Vabbè, auguri, continua così, cosa devo dirti?
No, niente, volevo semplicemente dire che cercare di rendere standard, dire per esempio il livello della pressione deve essere costante, deve essere questo numero. La glicemia del sangue deve essere con questi dati per tutti, mi sembra una cosa abbastanza, cioè che una persona soltanto sulla base del fatto che dice di aver studiato i corpi degli altri e determina i metabolismi e le vite degli altri, mi sembra una cosa abbastanza
riduttiva, chiamiamola, dai. Riduttiva,
sì, abbastanza pericolosa, insomma, diciamo.
Vabbè.
Penso che quello che dicevano i greci, dicevano appunto dicevano un'altra cosa dal mio punto di vista, poi metto giù, dicevano: a ogni disarmonia corrisponde una malattia, e le malattie in un ambito familiare, le malattie vanno a colpire, se c'è una disarmonia tra padre e madre o tra non so, i nonni, per esempio, lo dico sempre per esperienza personale, queste vanno a colpire, queste malattie, questi problemi vanno a colpire il nipote, perché se il nipote si accorge che c'è un'aggressività da parte di uno dei componenti della famiglia nei confronti di magari di uno più vecchio di lui, magari parlo del padre nei confronti del proprio padre, cioè del nonno, e il nipote o la nipote si accorge di questo, crea delle disarmonie abbastanza pesanti. Lo dico sempre per esperienza personale, e queste malattie vanno a colpire non la persona più forte, la persona più adulta, più evoluta, ma la persona che sta crescendo. Non so se ho detto delle stupidaggini, può anche darsi, ma non credo. Ah, volevo chiedere una cosa, se permetti, scusa Francesco.
Sì.
Volevo chiedere, siccome io ho affermato tempo fa in una trasmissione, sempre a proposito dell'alimentazione, che si potabilizza l'acqua utilizzando il fluoro, io so
non ho notizie di fluoro,
sì,
notizie.
Vabbè,
il cloro?
Vabbè. No, io so che utilizzano il fluoro, ma comunque va bene, può darsi che sia una stupidaggine, ma siccome so, voglio chiedere questo agli esperti più esperti di me, siccome questo fluoro, e il fluoro che c'è nei dentifrici, quello nelle pentole antiaderenti, che è sempre più presente, proviene dall'industria nucleare, dalle centrali nucleari, il fluoro viene utilizzato per abbassare la temperatura dell'acqua. Volevo sapere, se non viene utilizzato adesso per potabilizzare l'acqua, le tonnellate di fluoro che continuamente vengono utilizzate per diminuire la temperatura della città, dove vanno a finire? Ciao Francesco, stammi bene, buona giornata.
Ciao, ciao anche a te Dennis. No, non lo so, il discorso del fluoro nell'acqua, io ho, da quello che so, si utilizza il cloro, o si utilizza al limite l'ozono, fare quel processo di ozonizzazione. Però l'ozono dopo non si può bere a fine percorso, bisogna levarlo dall'acqua dopo che è stato utilizzato, e quindi le tubature devono essere sicurissime. Utilizzando il cloro, siccome le nostre tubature non sono sicurissime, se arrivano nuovi batteri restano, quindi è giusto ed è bene che una parte di cloro rimanga fino al momento in cui ce lo prendiamo nel bicchiere d'acqua che prendiamo dal rubinetto, il cloro residuo. Questo è quello che so io. Poi, per quanto riguarda il discorso del medico, non ascoltare i medici, io sarei fritto, cioè voglio dire, io ho una patologia in atto per la quale fortunatamente ho avuto delle indicazioni da un'equipe medica specializzata di oncologia che mi ha prescritto una pastiglia, e per fortuna che c'è un sistema ancora sanitario nazionale che possono darmi quelle pastiglie senza che io le debba pagare, perché se ogni giorno io dovessi spendere 300 euro per mangiarmi una pastiglia, la cura non l'avrei fatta, non la starei facendo e sarei già partito, non sarei qua davanti al microfono di Radio Cooperativa. Quindi non so che dire, non sono d'accordo sul fatto che non si debbano ascoltare i medici, anche perché i medici non hanno una visione univoca delle cose. Ci sono molti medici in contrapposizione con molti altri, poi le cose vengono più o meno dirette. Chi pensa di più in un modo rispetto agli altri è l'idea dominante. Poi ci sono molti che hanno idee di tipo diverso, magari hanno ragione quelli che hanno di tipo diverso, che ne so. E non posso andare a dirimere su queste questioni. L'assunto generale di non, che lasciar fare il proprio corpo che sa fare tutto. Il mio corpo ha saputo fare qualcosa di negativo, voglio dire, e io non è che non lo ascoltassi. I medici fortunatamente l'hanno valutato e hanno deciso di capire che fare, o perlomeno fare delle proposte di intervento. Ma insomma, vabbè. Sono le 13:20, come ho detto prima, io devo andare via, proprio perché ho problematiche mediche di accertamenti che mi stanno aspettando. E quindi chiudo qua la trasmissione. Do come ultima notizia il fatto che neanche Giorgio Marcon potrà venire a fare note di simpatia perché non può venire in radio. E ha avvertito per questo. Quindi io passo l'avvertimento a voi. Mi dispiace per chi stava aspettando questo bel programma di intrattenimento, Poi metterò molta musica perché molte trasmissioni non ci saranno oggi pomeriggio e quindi direi che la prima diretta che ci sarà sarà alle 19:10 con Latino Americano e successivamente alle 21:30 poi musica e cultura con Alessandro. Vi saluto tutti, vi lascio in compagnia della musica di Radio Cooperativa per chi potrà ascoltarla. Poi vedrete un po' alla volta, risolveremo anche tutti questi nostri problemi. Un po' alla volta però. Siamo tutti molto fiduciosi. Un caro saluto a tutti e una risentirci in una prossima occasione da Francesco Canova.